Dio è buono, è vero, alleluia. Quanti sono stati, quanti hanno, non voglio dire trasformati, cambiati, diventati, quanti sono stati benedetti stasera, la presenza di Dio, ma non è meravigliosa? Ah? Sì o no? Alleluia, sto scoprendo che in Puglia le persone parlano pochissimo. Non è vero, io so che non è vero invece. Non è straordinaria la presenza di Dio? Io avevo nel cuore di condividere qualcosa molto brevemente con voi, dal Vangelo di Luca, se qualcuno vuole seguire, al capitolo 4, perché se potessimo riassumere in pochissime parole quello che è stato il ministero di Gesù, il ministero di Cristo, nei tre anni qualcosa, che lui ha vissuto con un corpo, un fisico, in carne ed ossa qui, in mezzo a noi, tra gli esseri umani, lui uomo come ognuno di noi, dice la Bibbia, ha condiviso sangue e carne come ogni altro essere umano. Se potessimo racchiudere in poche parole, pochissime parole, quella che è stata la sua missione, che ha cambiato la storia per sempre, che ha cambiato l'umanità per sempre, in realtà sono stati scritti più libri su di lui, più canti su di lui che qualsiasi altra persona, qualsiasi altro personaggio. Addirittura Giovanni ha detto che se fossero state scritte tutte le cose che lui ha fatto, non basterebbe la terra per contenere i libri da pubblicare su quello che lui ha fatto. Quindi quello che noi abbiamo è soltanto una piccolissima parte. Ma ci fu un momento in cui lui andò nella sua città natale, in realtà dove era cresciuto, città dove lui era cresciuto, andò da, sin da piccolo, arrivò fino a 30 anni, tanti 30 anni. Quando lui arrivò a Nazaret, dice la Bibbia che un sabato lui entrò in una sinagoga e gli fu dato un rotolo, una scrittura da leggere, come era usanza di quel tempo, come ancora usanza in Israele, nelle sinagoghe. Ed è scritto qua in Luca, al capitolo 4, versetto 17, gli fu dato in mano il rotolo del profeta Isaia, lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore su di me. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia, l'anno del giubileo, l'anno dei favori immeritati del Signore. E se potessimo racchiudere in poche parole il ministero di Gesù, noi potremmo assolutamente racchiuderlo in queste poche parole che lui ha letto dal rotolo della profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, mi ha consacrato, per predicare la buona notizia, la buona novella agli umili, ai poveri. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno della grazia del Signore. Questo è il concentrato del ministero di Gesù. La Bibbia dice nella prima lettera di Giovanni, è scritto che per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Ora, Gesù non distrugge le opere di qualcuno che ama, chiaramente. Lui odia tutto quello che il diavolo fa e tutto quello che il diavolo ha fatto nella vita delle persone, e quindi Gesù è venuto per distruggere ogni opera del nemico. Gesù non è venuto per creare il cristianesimo. Gesù non è venuto per creare la Chiesa cattolica. Gesù non è venuto per creare la Chiesa evangelica. Gesù non è venuto per creare distinzioni tra le persone, Gesù è venuto per fare un popolo soldato, rinchiuso nel suo nome, con un solo padre, un solo pastore, dice la Bibbia, un solo nome, un solo popolo, una sola fede. Gesù non si è impegnato, non si è occupato di denominazioni, di differenze dottrinali o teologiche. Lui ha semplicemente detto queste cose: avete udito che fu detto, ora io vi dico. Avete udito che fu detto? Ora io vi dico. Gesù è venuto per distruggere l'opera del diavolo, l'opera del nemico nella vita delle persone. Per questo egli mi ha unto, ha detto Gesù, per evangelizzare, per portare la buona notizia. Tutto ciò che non è buona notizia non è Vangelo. Tutto ciò che porta oppressione, dominio, paura, costrizione non è Vangelo. Tutto quello che rinchiude le persone in un sistema mentale, in un sistema religioso, in un sistema di tecnica religiosa non è il Vangelo. Gesù è venuto per portare libertà, non per mettere le catene alle vite delle persone. Amen. Gesù è venuto per portare un cambiamento radicale nella mente, nel pensiero delle persone. Gesù è venuto a portare, a manifestare il regno di Dio. Per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, per predicare la buona notizia agli umili, come è scritto anche in Isaia. Mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la libertà ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi e a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno della grazia, l'anno del Signore. Sapete che cos'era questo anno della grazia, questo anno, e come dice qua, l'anno accettevole? È l'anno del Giubileo. Ora, sembra strano quello che vi sto dicendo, ma in Israele, da quando è stato istituito il Giubileo con la legge di Mosè, in realtà Israele non l'ha mai osservato. Ci potete credere che Israele non ha mai osservato la festa del Giubileo? Mai. In cosa consisteva questa festa? Una festa straordinaria, meravigliosa. Consisteva in questo: durante gli anni qualcuno poteva addirittura cadere in disgrazia, quindi perdere il lavoro, non avere quella capacità di seminare o di allevare animali, e a volte quando cadeva in disgrazia capitava che doveva vendere la propria terra e ricavare, insomma, dei soldi per continuare a vivere. A volte capitava che la povertà era tale che non solo doveva vendere la casa, i propri beni, ma si arrivava addirittura a vendere i propri figli, e i figli diventavano servi e schiavi dei propri compaesani, dei propri compatrioti. E se la cosa andava ancora male, ancora peggio, lui stesso, l'uomo, con la moglie, vendeva se stesso e si metteva al servizio di altri, come schiavo, come servo. Ora, questo anno accettevole, questa festa, perché era una festa straordinaria, doveva essere una festa, è che ogni 50 anni tutti ritornavano in possesso di tutto. Non è solo questo, è bellissimo. Pensate se succedesse oggi, dove tutte le ricchezze venivano di nuovo ridistribuite in maniera uguale ad ogni persona. Le persone durante 49 anni avevano perso case, avevano perso il lavoro, avevano perso gli animali, avevano perso la terra. Il 50° anno ognuno ritornava in possesso di quello che aveva perso, che aveva perduto, che era stato costretto a vendere. Addirittura ritornavano di nuovo le famiglie, si aggregavano di nuovo le famiglie, si riunivano di nuovo e ritornavano di nuovo nella loro casa con il loro terreno, ed era letteralmente la possibilità di ricominciare da capo. Ora pensate un attimo, quando Gesù viene a predicare, quando dice: io sono venuto per predicare l'anno del Giubileo. Gesù stava dicendo alle persone che ogni persona che avrebbe creduto in lui sarebbe di nuovo ritornato in possesso della sua vita. È una buona notizia questa, sì. Okay. Sapete, una volta mi trovavo a Catania, stavo aspettando una persona al centro della mia città, e mi ritrovai ad entrare nella libreria delle Paoline, che è proprio lì, vicino alla piazza principale della città, e aspettando che si facesse l'ora per l'appuntamento me ne andai nella sezione dei libri di studio, e appassionato un pochettino della dei testi originali greco e ebraico. Ho preso un libro che parlava dei salmi, nel ebraico interlineare, e ho cominciato a leggere di qua e di là, destra e sinistra, e i miei occhi capitarono sul Salmo 23. È uno dei salmi sicuramente più conosciuti. Vi ricordate? L'Eterno è mio pastore e nulla mi mancherà. Oggi la generazione moderna dice YouTube è il mio pastore, che su YouTube puoi trovare tutto quello che hai bisogno. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Poi dice al verso successivo: egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore al suo nome. Andando a leggere nel testo originale, quando arrivai al versetto 3, quando dice egli è colui che mi ristora l'anima, sono rimasto così sorpreso di vedere, di leggere quella che era in realtà il testo originale, cioè la traduzione reale di queste parole. E quando dice egli è colui che mi ristora l'anima, nel testo ebraico è scritto egli è colui che mi restituisce la vita. Non è bellissimo? Egli è colui che mi restituisce la vita. Vi siete mai trovati in una situazione dove avete fatto degli errori e avete pensato è finita? A quanto è capitato? È finita! Non c'è più alcuna speranza, non c'è più alcuna via d'uscita. È mai capitato? Penso di sì. Beh, c'è una buona notizia. Quando Gesù è arrivato, ha cominciato a predicare, a dire tu puoi ricominciare, perché Dio è colui che ti restituisce un'altra opportunità. Alleluia. Se avessi predicato questo in Africa, già starebbero ballando sulle panche. Egli è colui che ti restituisce la vita. Non è vero che se hai sbagliato devi ricominciare da capo, che non c'è più speranza. Egli è colui che ti dà un'altra opportunità per riprenderti quello che hai perso e per riprenderti quello che ti è stato rubato. Amen. Alleluia. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. Gesù ha detto: per questo io sono venuto, per predicarti che è possibile riprenderti tutto quello che hai perduto. Questo è il Vangelo, questa è la buona notizia, la possibilità di vivere una vita come Lui vuole, come a Lui piace. Non sto parlando di vita perfetta. Chi è perfetto? C'è qualcuno che non sbaglia qui? C'è qualcuno che è morto e sepolto già qui? Se sei vivo e se stai respirando, tu sbagli e sbaglierai. E qualunque sia lo sforzo che tu possa fare, appena ti sveglierai domani mattina già hai peccato. Non c'è speranza. Ma è per grazia che siamo stati salvati, ed è per grazia che andiamo avanti. E non possiamo vivere la nostra vita sempre e costantemente con un senso di colpa che la religione ha messo sopra le nostre vite, ma non il nostro Padre Celeste. Lui vuole che tu possa goderti la vita insieme a Lui e insieme a Lui sperimentare cosa significa realmente vivere la vita del regno di Dio, che è una vita soprannaturale. Alleluia. Noi non possiamo vivere il regno di Dio, il Vangelo, con i nostri pensieri, con il nostro modo di approcciare le cose di Dio. Questa è religione. Gesù ha detto: bisogna cambiare mentalità, devi smetterla di pensare che Dio prima di tutto è contro di te. Parlavamo ieri sera di un argomento molto delicato, molto, anche molto profondo, molto bello da trattare. Vi ricordate quando Gesù va dalla Samaritana? Vi ricordate in Giovanni capitolo 4 l'incontro di Gesù con la Samaritana? Gesù disse a questa donna una cosa molto particolare che potrebbe sembrare offensiva, molto offensiva. Ma quella donna non si offese perché capiva quello che Gesù stava dicendo. Quando Gesù disse a quella donna: voi adorate qualcuno che non conoscete, voi adorate colui che non conoscete. Ora io vi chiedo: si può adorare qualcuno che non si conosce? Sì o no? Si può adorare qualcuno che non si conosce? Noi di diremmo di no, ma Gesù ha detto di sì. Che significa? Significa che a volte noi adoriamo un'immagine di Dio che in realtà non è Dio. La religione ci propina un Dio che è continuamente arrabbiato. Abbiamo a che fare con un Dio che ha bisogno di essere convinto dai nostri sforzi e dalle nostre preghiere. Se pregheremo abbastanza, Dio ci risponderà. Se digiuniamo abbastanza, Dio ci risponderà. Se ci santifichiamo abbastanza, Dio ci risponderà. Se saremo fedeli in comunità, abbastanza sottomessi e pagheremo la decima, sicuramente Dio ci benedirà. Domanda, se non facessimo niente di tutto questo, Dio si arrabbierà tremendamente con te e non ti degnerà neanche di uno sguardo. Questo è il tipo di immagine di Dio che purtroppo la religione ci propina e ci comunica. Qualcuno che è difficile da convincere a rispondere alle nostre preghiere, ma che è così veloce a farcela pagare quando sbagliamo. Dai, chi di noi non ha mai pensato, almeno una volta, ti è successo qualcosa di brutto, un incidente, non sei stato promosso, hai avuto un problema, ti si è versato il caffè addosso sul tuo vestito nuovo? Quante volte non abbiamo pensato, almeno una volta, questo è successo per quello che ho fatto e Dio me lo sta facendo pagare? Quanti di noi non l'abbiamo pensato? Dai, onestamente. Dai, quanti di noi non abbiamo pensato almeno una volta che una cosa brutta che stava succedendo è perché in quel momento Dio si è girato dall'altro lato o Dio ha detto così impari, pensavi di passare la liscia? Io ho conosciuto credenti che hanno detto in maniera tranquilla che la perdita del loro figlio, di una persona sangue del tuo sangue, Dio l'ha permesso per un peccato che aveva commesso. Che certe cose disastrose sono successe perché Dio te l'ha fatta pagare o perché in un modo o in un altro quel peccato ha prodotto distruzione nella vita. Muore un figlio, ci sarà qualcuno che ti dirà, beh, il peccato porta alla morte, quindi... E non ci rendiamo conto che quando Gesù è stato in mezzo a noi, Gesù non ha mai trattato le persone in questa maniera. Non ha mai detto certe stupidaggini. Mai. Vi ricordate quando di fronte al cieco, in Giovanni 9, quell'uomo che era nato cieco? Vi ricordate i discepoli? Signore, lui è in queste condizioni perché ha peccato lui o perché hanno peccato i suoi genitori? Ora come fa un bambino a peccare prima di nascere? È nato cieco perché ha peccato lui? Come fa qualcuno a nascere con un problema e quel problema è il frutto del suo peccato prima di nascere? Vedete, la religione ci fa diventare ottusi. La religiosità ci fa diventare, scusate l'espressione, stupidi. E ci fa proiettare un'immagine di Dio che non è Dio. E Gesù, vi ricordate cosa ha risposto? Non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma questo è successo affinché la gloria di Dio potesse essere manifestata. Amen. Ricordate quell'uomo che è stato guarito? Certo, Gesù gli ha dovuto sputare negli occhi, però insomma ne vale la pena, voglio dire, sì o no? È saliva santa alla fine. Io, per me non sarebbe un problema se Gesù mi sputasse negli occhi, almeno riacquisterei la vista. Se Gesù ti ha sputato negli occhi, però l'ho fatto per guarirti, non perché era arrabbiato con te. Puoi ridere, continua. È una battuta. Alleluia. A volte noi abbiamo un'immagine sbagliata e adoriamo un Dio che non conosciamo. Attribuiamo a volte a Dio delle cose che riguardano il diavolo. E Gesù invece ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre, perché io e il Padre siamo uno. A quante persone Gesù ha detto di che religione sei? A quante persone Gesù ha chiesto che comunità frequenti? A quante persone Gesù ha chiesto tu sei sottomessa? La dai la decima? A quante persone Gesù andava e diceva no, a te non ti posso guarire, perché Gesù non faceva questioni, Gesù non faceva domande, Gesù non faceva consulenze, Gesù neanche conosceva le persone che aveva davanti, addirittura lui guariva le persone che neanche gli chiedevano la guarigione. Addirittura lui sapeva che le persone che avrebbe guarito non sarebbero mai ritornate a ringraziarlo. Vi ricordate i 10 lebbrosi? Gesù sapeva che quei 9 non sarebbero mai tornati, sì o no? Lo sapeva? Immaginate se Gesù fosse stato come noi. Siccome io so che tu non ritornerai mai a ringraziarmi, io non ti guarisco. Noi siamo così. Noi siamo così. Ma qual è il motivo per il quale Gesù guariva gli infermi? Perché poi si dovevano convertire? Vedete, anche in questo, lasciatemi dire questa cosa, noi a volte utilizziamo i miracoli e le nostre preghiere, il nostro ministrare alle persone per fare proselitismo. Dio ti ha guarito, quindi ora lo devi seguire. È normale, è un classico. Oppure vieni da noi si prega per guarire, da noi Dio opera. Vieni però da noi. Se non vieni da noi, Dio non ti può guarire. E noi usiamo i miracoli per portare le persone a credere quello che noi crediamo e farle diventare come noi. A quante persone Gesù ha detto, ora che sei stato guarito, seguimi? A quanti? A quante persone Gesù ha detto, ora che ti ho guarito, seguimi? Cosa voglio dire con questo? Qual è il motivo per il quale Gesù guariva? Per il quale Gesù liberava? Per il quale Gesù cacciava i demoni? Qual era il motivo per il quale Gesù risuscitava i morti? Moltiplicava pani e pesci? Solo ed esclusivamente per un motivo. Si chiama amore. Gesù a nessuno mi ha detto, ora che ti ho guarito ti devi convertire. È meglio di ora. E se non ti converti, ti levo quello che ti ho dato. Noi usiamo purtroppo questa metodologia e manipoliamo le cose di Dio per manipolare le persone. Ma Gesù faceva quello che faceva perché lo Spirito Santo era su di lui. Gesù ha dimostrato realmente cosa significa amare in maniera incondizionata. L'amore di Dio è un amore incondizionato, non è un amore che cerca una risposta. Ora io vi chiedo, quando noi conosciamo l'amore di Dio, come è possibile non seguirlo? Come è possibile il non chiedere a Lui, dimmi cosa devo fare? Ed ecco perché il seguire Gesù non è un obbligo, ma una risposta d'amore. Non seguiamo Gesù perché abbiamo paura dell'inferno. Non facciamo la sua volontà perché abbiamo paura di perdere la salvezza. Non la puoi perdere, perché non è un premio, è un dono. Se ti è stato dato, non ti sarà tolto. Noi seguiamo Gesù perché lo amiamo. E il nostro operare per Lui è solo una risposta d'amore, non un senso di obbligo. Tu mi hai salvato, quindi io mi sentirò obbligato a seguirti per tutta la vita. No, non è un senso di obbligo. A Dio non interessa il senso di obbligo, se non è per amore. Paolo ha detto, vi ricordate? Sono dei versetti famosissimi, Prima Corinzi 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non amore, io divento un bronzo risonante, uno squillante cembalo, se anche avessi il dono di profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, avessi tutta la fede da spostare i monti, se non ho amore non mi serve a niente. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo ad essere arso, ma non ho amore, non mi serve a nulla. Se non è per amore, lui lo ha fatto per amore, e la nostra risposta è per amore, non per senso di obbligo. Il Vangelo è basato ed è fondato sull'amore incondizionato. A volte non usiamo il nostro amore per Dio per ottenere delle risposte. Tu lo sai che io ti amo, quindi mi devi rispondere. E non ci rendiamo conto che l'amore non pretende risposte. L'amore è e rimarrà sempre a senso unico. Lui ti ama. Lui non si aspetta niente da te. Lui ti ama perché lui è amore. Lui non ti benedice perché è d'accordo con quello che tu predichi. Lui non ti benedice perché è d'accordo con quello che, per come tu preghi, per come tu cammini. La benedizione di Dio non è sulla nostra vita come il suo amen. Non è l'amen di Dio alla nostra vita, è al nostro stile di vita. Lui ti benedice perché ti ama. Cosa vuoi in cambio? Niente. Perché non è per avere qualcosa in cambio. Quando hai un bambino piccolo che ti è nato, che cosa vuoi in cambio? Se l'unico motivo per il quale lo hai messo al mondo è per amore, cosa pretendi da lui? Hai fatto un figlio perché vuoi che ti aiuti nel lavoro? Hai fatto un figlio perché vuoi che porti lo stipendio a casa e ti aiuti nei servizi a casa? No, hai fatto un figlio per amore. Cosa pretendi da lui? Che si lasci amare. Amen. Che si lasci amare. L'unica cosa che il bambino deve fare è dormire, mangiare e fare tanta cacca. Perché vuol dire che sta bene. È vero o no? E quando noi abbiamo dei figli, noi ci premuniamo di tanti pangolini. Non siamo sorpresi. Ce lo aspettiamo. Arriva il messaggio? Arriva il messaggio. Non posso prendere un bambino di un mese e dirgli, sempre con il bimbo, sempre con la tetta in bocca, scendi e vattene a lavorare, dai. Possiamo pretenderlo? No. Lasciamo che i bimbi facciano. I bimbi. Lasciamo che siano, che si lascino. Noi desideriamo che si lascino amare. Li vorremmo tenere sempre in braccio, li vorremmo baciare e non smettere mai di baciare. E invece noi pensiamo che il nostro Padre Celeste è sempre là col fucile puntato. Che se gli chiediamo una cosa, l'altro oggi stavamo parlando a tavola proprio di questo argomento, quando qualcuno prega, no, Signore, voglio un compagno, una compagna per la mia vita e lo voglio così, lo voglio così, lo voglio così. C'è qualcuno sempre che verrà da te e ti dirà, Dio ti darà esattamente il contrario di quello che tu gli chiedi. Mamma mia, che è una maledizione. Ah, non chiederlo. Ora lo frego, gli chiedo esattamente il contrario così lui mi dà quello. Abbiamo a che fare con persone che pensano che Dio sia così. Che gli piace andare contro quelli che sono i tuoi desideri. Me l'hai chiesto biondo, te lo do bruno. Troppo lusso. Lo volevi ricco, te lo do povero sfondato. Volevi un appartamentino modesto, troppo orgoglio, una baracca. Noi pensiamo a volte che Dio si presenti in questa maniera e che Lui vada esattamente contro perché Lui, perché i nostri desideri sono carnali e Lui invece ha pensieri più spirituali dei nostri. No, lui sa quello che tu stai vivendo e lui sa quello che tu hai bisogno. Amen. Quello che è importante per te, ricordati che è importante per lui. Perché? Perché è tuo papà. E se facessi una statistica, stasera, su 100 preghiere, quanti lo chiamerebbero papà? Su 100 persone che pregano. Padre è difficile, sapete, su 10 preghiere si è stabilito con una statistica che meno del 10% chiama Dio Padre. Lo chiamano sempre Dio, Signore, Sovrano, Eterno, Creatore, El Shaddai, Adonai, diciamo, che poi più utilizziamo sti nomi assurdi in ebraico che poi neanche capiamo che cosa significa, neanche lo sappiamo dire, e più ci sentiamo vicini a Dio, noi siamo così. Eppure Gesù, quando pregava, c'era sempre Padre. E in alcuni momenti addirittura lo chiamava Abba, Papà. Paolo dice: noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo che grida nei nostri cuori Abba, Padre. Molti non riescono a vedere Dio come Padre perché hanno avuto un cattivo rapporto con il proprio Padre terreno. E Gesù è venuto proprio per restaurare questo. E voglio concludere stasera rassicurando ognuno di voi dell'amore del Padre verso ognuno di voi, che Lui non è arrabbiato con te, che Lui non ti guarda con sospetto o con la voglia di fartela pagare da un momento all'altro. Lui desidera. Gesù, quando noi vediamo il ministero di Gesù, Gesù guariva le persone, Gesù liberava le persone, Gesù dava speranza alle persone. Gesù non ha mai messo malattie su qualcuno, non ha mai ucciso qualcuno, non ha mai maledetto qualcuno. Se tu hai visto Gesù, tu hai visto il Padre. Vuoi vedere com'è il Padre veramente? Un giorno un suo discepolo gli chiese questo. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Filippo gli disse: Signore, dai, mostraci il Padre e ci basta. Gesù lo guarda e dice: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu ancora non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi conoscere come Dio realmente? Guarda Gesù. Lui è la perfetta, unica, ultima e definitiva rappresentazione di Dio sulla terra. Amen. Alleluia. Ci alziamo un attimo in piedi, dai. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. il Padre della gloria vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. Spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. tua parola, ti ringraziamo per come tu ministri nei nostri cuori, per come ti rivedi ancora e ancora. Grazie per tutte le cose che ci insegni e per quante ancora ne dobbiamo imparare, Signore. Oh Dio nostro, che sia distrutto ogni insegnamento umano nella nostra vita, affinché possa rimanere tutto ciò che è rivelato da te dentro di noi, che sia distrutta ogni immagine corrotta e sbagliata di te nella nostra mente, affinché possa rimanere la giusta, vera, unica, perfetta immagine che Gesù ha lasciato. E per questo noi ti ringraziamo, Padre, ti ringraziamo con tutto il cuore per quello che tu fai. Padre, voglio reclamare che i tuoi angeli ci accompagnano nelle nostre case, ovunque le persone da dove vengono. Padre, grazie per la tua custodia, grazie per la tua protezione, grazie per la tua provvidenza. Alleluia. Il Signore mi fa sentire in questo momento che c'è qualcuno che sta cercando sta pregando per delle questioni di lavoro in maniera particolare. Situazioni lavorative stanno aspettando delle risposte. Il Signore mi fa sentire che questa settimana che sta arrivando sarà una settimana di risposta. Semplicemente ringrazio perché Dio provvederà a qualcosa di meraviglioso per la tua vita. Alleluia, il tempo del pianto è finito. Dio è colui che ti restituisce la vita. Dio è colui che ti fa vivere nel suo giubileo. L'anno del favore, l'anno della grazia, l'anno della grazia, l'anno della sua misericordia, l'anno del suo favore, l'anno accettevole del Signore per la nostra vita. Coloro che stanno aspettando delle risposte, cominciamo a credere con tutto il cuore che quello che abbiamo chiesto a Dio, Lui lo ha già preparato per noi. Dio non deve costruirlo, Dio non deve inventarlo. Ogni risposta è già pronta per noi, prima della fondazione del mondo. Lui sapeva le nostre richieste. Il Padre nostro sa già le cose prima che gliele chiediamo. Già le cose che gli chiediamo, le cose di cui abbiamo bisogno, prima ancora che gliele chiediamo. Padre nostro, che sei nei cieli, desidero che il tuo nome, il tuo cuore, possa essere rivelato ad ogni persona. Oh, che il tuo regno possa manifestarsi affinché la tua volontà possa essere fatta in maniera chiara qui sulla terra, qui nella mia vita, come è fatta nel cielo. Per questo noi ti diamo tutta la lode e tutto il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen.